Buongiorno a tutte e tutti, oggi parleremo di debate. Ben ritrovati nel nostro podcast Scuola 4.0. Il debate è una metodologia didattica innovativa, sempre più diffusa nella scuola italiana e direi non strettamente legata all'utilizzo della tecnologia. Prima di delineare gli aspetti più significativi del debate, chiederei a Riccardo di fornire alcune indicazioni sulla genesi di questa metodologia.
Sì, diciamo che è una metodologia sorta in ambito anglosassone e che normalmente si rimanda alla tradizione medievale della disputatio, che tradurre forse con disputa è riduttivo. In pratica era una struttura molto classica della discussione delle tematiche più scottanti dal punto di vista scientifico, teologico, soprattutto filosofico, nelle università medievali, e più o meno funzionava in questo modo. C'era un insegnante che formulava una question, un tema attorno a cui doveva ruotare la discussione, e c'era un opponente, un opponens, si chiamava in latino, che sollevava obiezioni sulla questio. Di solito la questio o è un'affermazione perentoria, quindi non è una domanda, ma come il nome questio potrebbe far pensare, ma era appunto un'affermazione che si prestava a essere negata o contraddetta, e quindi c'era un laureato, di solito un respondens, anche come dice il termine, rispondeva a queste cose, che cercava di controbattere le obiezioni sollevate dall'opponente. Quando erano stati esauriti tutti gli argomenti, normalmente l'insegnante, che era diciamo la figura per certi versi chiave di tutta la questione, più ancora dei due che dibattevano, proponeva una possibile soluzione, che in latino veniva chiamata determinatio. Ancora oggi sono termini che ogni tanto figurano nel linguaggio di parte delle gerarchie ecclesiastiche, fino anche al Vaticano II. L'insegnante poi, dopo qualche giorno, provvedeva normalmente a quella che si chiamava una determinatio magistralis, ovvero sia una relazione scritta della discussione che era avvenuta. E queste erano le cosiddette questio disputate. Tutto ciò che rimaneva erano dei tesori preziosi di argomentazione, di ragionamento, di soluzione di controversie, quando si risolvevano, o quantomeno di identificazione di differenze. Quindi questo era la disputatio medievale.
Bene, a questo punto penso possiamo vedere il debate nella sua attuale formulazione. E a questo punto io ritengo importante quindi specificare che esistono vari format di debate, sia a livello internazionale, utilizzato ad esempio in alcuni progetti Erasmus+, sia a livello italiano. E il debate può essere utilizzato sia nelle università, sia nelle scuole, prevalentemente nella secondaria di secondo grado, ma ormai anche nella primaria e nella secondaria di primo grado è stata sperimentata questa metodologia. In Italia il debate è adottato come una delle idee del movimento Avanguardie Educative, e vi invito a visitare il sito di Avanguardie Educative, perché veramente ci sono tante sollecitazioni per l'innovazione nella didattica. Il debate, ricordiamo, non è una discussione libera, è un confronto regolamentato tra due squadre di studenti, e abbiamo una squadra pro e una squadra contro, e le squadre sono chiamate a sostenere o a controbattere un'affermazione o un argomento che viene denominato mozione. Naturalmente la mozione deve essere controversa, cioè deve essere possibile argomentare sia pro che contro, e deve essere anche un tema interessante, di attualità, che susciti una certa curiosità da parte degli studenti. Dal tema scelto quindi prende il via il dibattito, che ha proprio delle regole e dei tempi precisi. e il debate deve essere preparato in alcuni casi. Infatti abbiamo due tipi di debate: il debate preparato oppure quello che viene denominato impromptu. Cioè, nel caso di debate preparato viene dato un tempo agli studenti per cercare le fonti e per prepararsi, mentre nell'impromptu i ragazzi vengono a sapere la mozione un'ora prima del debate e hanno un'ora di tempo per preparare le proprie argomentazioni. Aggiungo che i formati del debate sono vari e quindi possono cambiare alcuni elementi. Le variabili riguardano prima di tutto il numero degli studenti per squadra, 3-4 studenti, poi il tipo di temi trattati. Ci sono delle mozioni che ad esempio riguardano policy, quindi il tipo di politiche che lo Stato deve portare avanti, approvare su un certo tema, che so, può essere la pena di morte, può essere l'eutanasia, può essere la procreazione medicalmente assistita. E poi esistono invece delle mozioni che sono ad esempio su fatti oppure riguardano aspetti di tipo estetico, culturale. Ecco, varia anche il tempo di preparazione e anche il tempo degli interventi durante il dibattito. Mi soffermo qualche momento sul World School Debate, quindi quello più utilizzato, in cui ci sono due squadre e ci sono 3 oratori per squadra con vari interventi, 8 minuti. 8 minuti per gli studenti non sono pochi, perché organizzare un discorso da 8 minuti è piuttosto impegnativo. È possibile anche rivolgere delle domande e colui che sta parlando, colei che sta parlando, può decidere di accogliere oppure no le domande. Nulla a che vedere con i dibattiti televisivi dove c'è una sovrapposizione delle voci. In questo caso colui che presiede, il giudice, può intervenire se si verifica una situazione appunto di sovrapposizione delle voci, ma tutto si svolge in modo molto ordinato. Aggiungerei ancora che ci sono formati anche nuovi, ad esempio che io ho sperimentato, oltre a quello proprio previsto dai campionati italiani di debate. Per esempio vi segnaliamo Exponi le tue idee di WeWord. In questo caso c'è anche una fase di dibattito libero, quindi di confronto libero per alcuni minuti, e questo può magari consentire anche agli studenti di allenarsi con un format che è un pochino più flessibile.
Benissimo, mi sembra che ci siano molte modalità interessanti di mettere in pratica il debate, ma diciamo da persona appassionata di pedagogia la domanda che mi viene spontanea è: quali competenze sviluppa il debate?
Allora, sicuramente aiuta i giovani a selezionare prima di tutto le fonti e a formarsi una opinione propria. Le fonti devono essere citate nel dibattito, regolamentato, e soprattutto devono essere autorevoli, verificabili, quindi secondo me nell'epoca di fake news è importante che i ragazzi possano valutare le fonti informative. Poi c'è una competenza di tipo comunicativo, di discorso pubblico, di public speaking, che riguarda non solo l'aspetto verbale ma anche quello paraverbale, riguarda la prossemica, riguarda il linguaggio del corpo. Altra competenza secondo me importantissima è quella di migliorare la propria consapevolezza culturale, la propria autostima, ma soprattutto di sviluppare un'educazione all'ascolto, all'empatia, perché mi è capitato molte volte di sentire gli studenti oppure le studentesse dichiarare che ascoltando gli avversari, la squadra pro, la squadra contro, che argomenta, questo è stato molto utile per magari cambiare il proprio punto di vista, per capire che non necessariamente la ragione sta tutta da una parte o tutta dall'altra. E poi penso che sia importante anche per le persone che sono coinvolte nel debate imparare a non fossilizzarsi, ma sviluppare un pensiero critico. Queste, secondo me, sono le competenze più significative.
Molto interessante. Senti, Luisa, una domanda. I ragazzi, le ragazze possono decidere da che parte schierarsi riguardo alla mozione proposta?
No, questa è una particolarità, cioè si decide con sorteggio qual è la squadra pro e qual è la squadra contro. I ragazzi quindi imparano ad argomentare sostenendo a volte anche opinioni diverse dalla propria. Nel mio ruolo di coach che a volte rivesto, io consiglio sempre ai ragazzi comunque di studiare la tematica da entrambi i punti di vista, anche perché poi il sorteggio solitamente avviene solo un'ora prima del debate, quindi i ragazzi solo diciamo pochi minuti prima possono sapere quale sarà la posizione che devono sostenere.
Bene, senti, e i docenti invece che ruolo hanno nel debate?
Allora, i docenti possono svolgere prima di tutto il ruolo di coach. Secondo me è importante, anche nell'attuale situazione della scuola italiana, imparare a sviluppare competenze di coaching. Cosa intendo? Intendo la capacità di motivare, di creare un gruppo, di sostenere chi è in difficoltà, di consentire ai più bravi e a quelli che sono più spigliati anche nella comunicazione di emergere, ma allo stesso tempo di favorire un apprendimento che sia cooperativo. Cioè il coach deve creare un team, deve creare un gruppo che possa poi anche nel momento della gara, quindi nel momento più agonistico, essere in grado di fronteggiare gli avversari. Però i docenti devono anche svolgere il ruolo di giudice. Il giudice ha una griglia di valutazione in cui devono essere valutati i singoli studenti, ma anche la strategia del gruppo per decidere quale sia la squadra vincitrice. Naturalmente il giudice poi, quando ha deciso qual è la squadra che ha ottenuto la vittoria, deve fare una restituzione, e nella restituzione deve essere molto attento a valorizzare tutti gli aspetti positivi e a suggerire sempre delle strategie di miglioramento. E in questo modo le squadre, sia la squadra che ha ottenuto la vittoria, sia la squadra che è stata sconfitta, possono avere davvero delle dritte, dei consigli per migliorare in futuro la propria prestazione.
Mi sembra estremamente, estremamente completo e interessante quello che hai detto. Senti, io vorrei proporre, essendo anche molto onesto con chi ci ascolta, delle riflessioni, non per fare a mia volta un debate con te, ma delle riflessioni, come dire, critiche sul metodo del debate. Quindi parto subito per onestà intellettuale dicendo che ho molta meno esperienza nel praticarlo rispetto a quella tua, Luisa, e sono anche stato più deluso dalla sua pratica personalmente, però questo si può ascrivere senz'altro a miei limiti e non ai limiti intrinsechi eventuali del metodo. Però, diciamo, queste riflessioni mi sono venute in mente assistendo a queste cose anche da dirigente scolastico, e da dirigente scolastico addirittura non approvai che venisse utilizzato, quindi lo dico proprio con la massima trasparenza per capire dove mi posiziono. E vorrei un po' spiegare perché. Mi sembrano importantissime le ultime cose che ha detto Luisa e che possono rendere a certe condizioni il debate un metodo valido, e che è l'idea che l'insegnante sia un coach e che quindi garantisca che lo strumento sia di per sé benefico per tutti, quindi non soltanto per chi come dire, ha una certa facilità di parola e quindi si trova in un metodo di questo genere, come dire, messo in primo piano e promosso come esempio, ma anche aiutando tutti a fare tesoro di questo genere di esperienza, diciamo, retorica. La seconda cosa per me importante è che è un metodo che vedo potenzialmente bene in termini di valutazione formativa per aiutare tutti a crescere in un cammino, non come metodo di valutazione sommativa. Cioè il poter dare il voto al termine credo che rischi di alimentare delle dinamiche che invece non andrebbero alimentate. Quindi detto questo, quindi in sostanza, che sono pronto a rivedere in futuro le mie posizioni, ma soprattutto vorrei invitare tutti coloro che lo praticano a tenere presenti alcuni temi, e questi temi li elenco. Allora, il primo è che viviamo molto in una società anche dei talk show, eccetera, e penso che sia importante non veicolare solo il messaggio che la forza sia solo di chi si esprime meglio o si esprime in maniera vincente. Ci sono valori, emozioni, conoscenze interiori che sono, come dire, hanno un valore intrinseco. Certo, è importante, perché la conoscenza è un fatto anche sociale, diventare capaci, e la scuola deve aiutare in questo, a condividere, diciamo, le convinzioni e a comunicarle in una maniera chiara e aperta. Quindi questo senz'altro. Il secondo elemento, beh, non amo la competizione, quindi io ho sempre rifuggito qualunque elemento competitivo nei miei metodi pedagogici, anche se poi in realtà ogni tanto ci sono cascato anch'io, perché quando insegnavo matematica, ad esempio, ogni tanto qualche divisione in squadre, anche solo per stimolare quelli che dall'elemento competitivo traevano un po' di linfa, insomma, ogni tanto lo utilizzavo, quindi anch'io mi sono smentito abbondantemente. Però le cose più importanti, secondo me, è proprio partendo dalla radice, la disputatio medievale. La disputatio medievale, malgrado poi l'uso fatto nelle controversie più dure, fra ad esempio fra cattolici e protestanti, o prima ancora, per chi conosce le controversie fra San Bernardo e Berengario e via dicendo, malgrado questo uso estremo è anche diventato noto, in realtà uno dei punti, i due punti centrali erano il ruolo del docente all'inizio e alla fine, cioè il fatto che questo potesse aiutare a costruire una sintesi, cioè l'idea che più importante ancora delle posizioni che ciascuno può sostenere, ci sarebbe la ricerca di una verità che va scoperta insieme. Qui riprendo Aristotele, io sono molto meno anglosassone e molto più greco nella mia concezione della democrazia. La retorica è sì capacità di convincere gli altri, ma è anche capacità di cercare insieme la verità. Quindi credo che questo elemento sia importante che chi applica il metodo del debate lo abbia presente, se non per utilizzarlo all'interno del debate, per generare delle strutture complementari, dei metodi complementari che non facciano mai dimenticare questo. Del resto, parlando di democrazia, pensate a come è fatto il Parlamento inglese. Il Parlamento inglese sono banchi contrapposti, il nostro è un emiciclo. Già questo dà un'idea un po' di concezioni culturali differenti. Le più grandi leggi, o almeno le socialmente più significative, in Italia sono state compiute in passato tramite una collaborazione di tutte le parti dell'emiciclo. Pensiamo alle grandi leggi, parliamo del divorzio, dell'aborto, eccetera, ne sono un esempio, ma lo statuto dei lavoratori e via dicendo. All'epoca di Platone, no, c'erano i sofisti, e i sofisti si vantavano di poter argomentare qualunque posizione. Datemi una posizione, io l'argomenterò e cercherò di convincervi. Credo che ci sia appunto un rischio nella cultura moderna, che è quello di sottolineare la forza dell'argomentazione. Se voi andate online su internet, nei social ci sono gli argomentatori, quelli che, a prescindere da quanto hanno veramente da dire, sono capaci di estrarre all'infinito ragionamenti, argomenti, pro domo loro, diciamo così. E per me questo è un po' un problema, perché anche la ricerca delle fonti, e questo non parlo del metodo strettamente inteso del debate, la ricerca delle fonti dovrebbe non essere soltanto una ricerca di fonti a sostegno della propria tesi, ma chi ha fatto ricerca seriamente a livello dottorale all'università lo sa, dovrebbe essere anche una presa in esame seria di tutte le posizioni altre rispetto alla propria. Allora, la cosa positiva nel debate è che, siccome si è sorteggiati e non si sceglie dove essere, si è costretti sicuramente a esaminare le posizioni altrui. Questo bellissimo, questo secondo me è la cosa, forse la cosa più bella del debate, che si è costretti a entrare nelle logiche altrui. L'importante però, appunto, è che non ci sia quella che io chiamo un'intelligenza 2.0, che tutto è bianco o nero. Molto spesso le cose più grandi nella vita, nella storia, sono costruite tramite sintesi. Senza citare il famoso Hegel, che di tesi, antitesi e sintesi ha costruito anche tutto il suo metodo dialettico, diciamo così. Quindi, nella sostanza, per concludere, sono stato lungo, ma ho diverse perplessità, soprattutto se si utilizza in maniera acritica e rigida questo metodo. Siccome è un metodo che ha un format, come diceva giustamente Luisa, i format credo debbano anche utilizzati con l'intelligenza del docente che guida. Questo è l'elemento cruciale. Non so se sono stato troppo negativo, Luisa, ma era anche importante, secondo me, che nel nostro podcast, anche quando non siamo pienamente d'accordo su qualcosa, esprimiamo opinioni e facciamo riflettere chi ci ascolta. A te la parola, se vuoi concludere, se vuoi aggiungere delle cose, ci mancherebbe, molto volentieri.
Ti ringrazio per le obiezioni, assolutamente, e vorrei esprimermi su alcuni punti. Allora, partirei dalla valutazione. Sicuramente sono d'accordo sul fatto che va bene il debate per la valutazione formativa, ma non per quella sommativa. Noi diamo dei giudizi, delle valutazioni relative alla singola gara, ma questo non viene considerato ai fini della valutazione nella didattica. Quindi sono d'accordo. Poi, per quanto riguarda la sintesi, secondo me la sintesi non è l'obiettivo del debate. La sintesi è importantissima come acquisizione, competenze personali, come presa di posizione critica, oltre il debate, cioè successivamente vedo che i ragazzi che devono scrivere un saggio, un tema su questi argomenti, hanno poi maturato un'opinione. Questo veramente è qualcosa che abbiamo sperimentato con i colleghi di italiano, ecco, assolutamente. Quindi va benissimo la sintesi come apporto personale, crescita degli studenti e delle studentesse in un momento successivo, e quindi in questo caso il debate è un mezzo e non un fine, secondo me. Sì, sul rischio della forza dell'argomentazione è vero, siamo totalmente esposti alla forza dell'argomentazione in qualunque dibattito di tipo televisivo, addirittura nei social network ci sono dei testi molto interessanti sulla disputa felice e così via. Forse allenare i ragazzi, avere un pochettino di capacità di difendersi e di argomentare non è male, quindi non per allinearsi a questi modelli, ma per avere degli strumenti di difesa. Sulla selezione delle fonti, questo è importantissimo, davvero i ragazzi devono cercare fonti pro e contro. Ad esempio, nella nostra esperienza di scuola stiamo affrontando il tema del salario minimo, oppure della bontà o meno delle grandi opere pubbliche, e quindi aspetti economici, sociali. Così, per un debate che poi secondo me, più che essere un elemento di tipo agonistico, un elemento ludico, vedo che i ragazzi poi con una certa disinvoltura si trovano ad affrontare temi che sono magari affrontati dai media in modo molto più confuso e superficiale. Quindi mi permetterei di controbattere alle tue obiezioni con questa mia posizione personale. E con questo ringrazio veramente ciascuno e ciascuna di voi per l'attenzione anche durante l'episodio di questa giornata.
Grazie a tutti e alla prossima puntata.